voce della gente. L'approfondimento sul mondo dei procuratori di TMV Radio, a cura di Ajax, Asso Agenti.
Bene, siamo al quinto appuntamento da quando è partita questa avventura e questa rubrica e mi fa molto piacere. Allora, altro appuntamento e intanto vado subito a presentare colui che mi accompagna sempre in questo approfondimento, l'avvocato Giulio Dini. Ciao Giulio, ben trovato e buon pomeriggio.
Sono accanto a te a braccetto, Marco, buonasera.
Mi farebbe molto piacere presto averti qui in studio, chissà, si farà. Allora, insieme a noi, caro Giulio, c'è Francesco Caliandro, consigliere del direttivo dell'associazione Ajax Asso Agenti, e quindi buon pomeriggio all'avvocato.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, Giulio, come consuetudine, apri tu come sempre e poi io ti vengo dietro e ascolto naturalmente la prima risposta dell'avvocato. A te la parola.
Francesco, buonasera, ben trovato e grazie di essere di nuovo con noi.
Grazie a voi, Giulio.
Abbiamo, diciamo, a che fare, dobbiamo finire di parlare di questo benedetto regolamento agenti FIFA. Al di là, diciamo, di quella che può essere l'effettiva ricaduta sull'ordinamento italiano, perché questo è un aspetto strettamente giuridico e che magari chi ascolta può interessare un po' meno, ma dovremo comunque affrontarlo. Questo è un regolamento che incide, rischia di incidere pesantemente sull'attività dell'agente, soprattutto dell'agente medio-piccolo. Tant'è vero che le commissioni FIFA sono state stimate al 13,3% di quello che è il volume globale, quindi non si parla di un'incidenza così importante. Perché però è stato messo questo benedetto tetto alle commissioni degli agenti?
Ma io ti ripeto, ho ripetuto già mille volte questo tetto che hanno messo, però secondo me è solamente un voler dare una spolverata a quella che può essere sollevato per via di problematiche di carattere mediatico. I numeri parlano chiaro, no? Se parliamo di un'incidenza del 13,3% in cui sono incluse anche le commissioni sui campioni che riguardano ben altre vicende, la dice lunga su quello che è effettivamente l'incidenza che questi costi possono avere nell'ambito del sistema. Quindi in realtà io penso che si sia solamente voluti dare un'imbiancata ad una facciata abbastanza annerita, ma non per problematiche legate agli agenti.
No, però voglio dire, Francesco, una cosa curiosa, no? Tu l'hai chiamata riverniciata. Se fossimo in politica la potremmo anche chiamare una mossa populistica, no? Cioè per dare in pasto una categoria a chi senza documentarsi crede che la categoria debba essere regolamentata. Però questo è lo stesso organismo che nel 2015, siccome c'era un dilagante abusivismo, ed è questo il problema, aveva pensato addirittura di deregolamentare e di liberare la professione addirittura dall'appartenenza ad un albo e a un titolo. Non ti pare che non sappiano veramente che pesci pigliare?
Allora, più che non sappiano che pesci pigliare e non vogliono sapere, perché basterebbe mettere al posto giusto le persone giuste. Però leggevo stamattina una frase detta senza stare a ripetere su che argomento era, ma non era di calcio, diceva: ma quello è bravo, ah sì, allora mandiamolo via. Cioè, quindi nessuno ci vuole mettere le mani seriamente su questa cosa, che il regolamento agenti, che è una presenza costante, se ne renderanno conto a malincuore, perché comunque a malincuore è brutto a dirlo, quando vedremo quelli che saranno gli scenari che verranno fuori con l'attuarsi di questo regolamento, se verrà recepito, perché stiamo dando per scontato che tutto quello che ho letto di attese, sentenze anticipate, sentenze che discutono solamente di provvedimenti cautelari che hanno una giustificazione, che diventano sentenze di sconfitta definitiva per gli agenti. Quindi lasciamo che, insomma, credere che quello che è un presagio diventi un effetto effettivo, e poi vedremo quali saranno le ricadute nel sistema. Perché dico, gli agenti hanno contribuito a far crescere questo sistema, dando sicuramente una professionalità ai calciatori e dando anche una professionalità e un equo trattamento ai piccoli club.
Giulio, perdonami, mi aggancio un attimo a quest'ultimo passaggio dell'avvocato, no? Su quello appunto che hanno contribuito gli agenti. Una piccola curiosità, che è stato un tema oggi che comunque abbiamo affrontato, visto anche il momento, quello relativo appunto alla situazione di Pogba, dell'infortunio, eccetera. Io voglio chiedere soltanto una cosa, non entro nel merito della questione, eccetera, ma come si può, o se c'è un modo per una società di tutelarsi di fronte ad una situazione di questo genere, di un giocatore che ha un lungo contratto con un ingaggio importante e che comunque di fronte a un problema del genere, quest'anno ha giocato 161 minuti, cioè c'è un modo per tutelarsi oppure è impossibile?
Ma veramente il modo è sempre esistito ed è ancora ripreso ed è scritto nel regolamento, nell'accordo collettivo. Quindi non è che se un giocatore rimane vincolato a dispetto dell'esistenza di norme. L'accordo collettivo prevede norme a tutela della società, norme a tutela del giocatore, quindi è tutto ben scritto. Magari ci saranno altri aspetti che noi non possiamo conoscere in questo momento, perché la società, magari, se io faccio un esempio, non nel caso di specie, se una società paga un giocatore 100 milioni, fa della risoluzione, poi deve andare a coprire, fare un ammortamento molto breve di quella somma che si è impegnata a pagare al club per fatti successivi. C'è un tema, cioè, non è un argomento semplice che può essere pensato solamente, eccetera, eccetera. E poi bisogna effettivamente capire quei 161 minuti dell'infortunio occorso a Pogba è avvenuto, cioè, riformulo. È probabile che in quei 161 minuti abbia avuto quell'infortunio. Sono cose, insomma,
certo,
dette così,
certo.
Dette così non è facile,
certo,
no,
certo.
Non facciamo una giusta considerazione, bisogna conoscere la materia per com'è, bisogna conoscerla.
E io voglio ritornare un attimo invece sul discorso precedente, perché leggevo un po' di numeri, avvocato. Secondo il report mondiale sui trasferimenti del 2021 pubblicato dalla FIFA, il 59% delle commissioni internazionali non avrebbe superato la soglia dei 453.000 euro. Quindi, mettendo questo tetto che abbiamo più volte sottolineato dal 3 al 6%, vanno a scomparire gli agenti di serie B e C? È esatto dire questo? C'è questo rischio?
Allora, il numero, forse c'è stato un errore nella lettura, non penso che sia 450.000 euro, cioè poco meno di mezzo milione di euro. Penso che ci sia, mancherà qualche, se parliamo a livello mondiale, però
io ho letto questo numero, mi perdoni.
Va bene, ok. Ma al di fuori del numero, azzeriamo il numero, azzeriamo la statistica.
Sì.
Io penso che il problema, se parliamo dell'Italia, o l'argomento, perché non, della B e della C non vada ricercato in questo, vada ricercato in verità nella oramai nostra situazione conclamata di avere due campionati che non riescono più ad essere produttivi di calciatori.
Giulio,
di nuovi calciatori.
Vengo da te, Giulio.
No, ma però l'aspetto che stavi toccando è un aspetto comunque interessante, perché è chiaro che volevo anche riconfermare quello che aveva detto Marco. L'indagine che è stata avviata, il report sui transfer della FIFA relativi al 2021, il 59% dei trasferimenti internazionali ha comportato meno di $500.000 in commissioni. Quindi diciamo, se si arriva ad una media di questo genere, non sono noccioline, significa che poi c'è anche una base anche molto bassa, no? di compensi davvero, davvero normali, ecco, che non appariranno mai sui giornali. Ed è questo il punto, secondo me, ed è anche, diciamo, una dei motivi per cui l'associazione si muove, soprattutto a tutela della figura del professionista, che non è di prima fascia, ma si relaziona con le categorie minori e, come dire, fa fatica con questo tetto. Si dice addirittura che il compenso medio annuo lordo sia di 27.000 euro annui, quindi si parla di cifre piccole, ecco. Non è che questa tipologia di professionisti rischiano di sparire a vantaggio dei grandi gruppi, delle grandi agenzie, che sembrano essere in realtà l'obiettivo principale della FIFA.
Avvocato?
Sì, prego. Stavo riflettendo, perché la risposta non è tal, cioè, se andiamo a calcolare tutto sulla media, è ovvio che abbiamo questi numeri. In realtà io credo che non siano stati fatti questi calcoli matematici a vantaggiare e per svantaggiare. In realtà i calcoli matematici vengono prendendo tutti i professionisti con i loro ingaggi, facendo una divisione per quanto quelli che sono gli operatori. Però di sicuro il dato sconfortante per la categoria è il fatto che, in questo caso, non avendo il calciatore una forza sul mercato, perché evidentemente la domanda per poter propinare questi numeri al ribasso è evidentemente perché non hanno forza contrattuale, conferma a mio avviso quello che può essere lo stato sui calciatori. Sì, e cioè che ancora abbiamo, diciamo, guardando soprattutto al fenomeno italiano, abbiamo accumulato un deficit notevole su quelli che erano invece gli standard a cui eravamo abituati fino alla metà degli anni 2000.
Giulio.
Sì, no, appunto questo è un aspetto interessante, perché è una cosa che sfugge spesso e volentieri all'opinione pubblica, è il grandissimo investimento che un agente deve fare sui giovani e certo. sui calciatori delle serie inferiori. Ecco, come si tutela questa fascia di professionisti, e come si riesce ad ottenere quel livello di cui hai parlato poc'anzi? Quali potrebbero essere le iniziative corrette per ritornare poi a produrre talenti?
Ma gli elementi ci sono. Innanzitutto dovremmo, questo è un fenomeno che dovrebbe riguardare una strategia che dovrebbe riguardare più che altro i club che sono venuti innanzitutto un pochino meno alla formazione dei giocatori, che erano quelli di Serie D e di Serie G, ma anche quelli della Lega Nazionale Dilettanti. Quindi diciamo che oggi il fenomeno la problematica va affrontata ponendo l'accento su quelli che sono poi.
Che succede? Abbiamo un problema? Chi è rimasto in linea?
Io ci sono.
Aspetta, Giulio, che abbiamo avuto un problema. È partito un suono assordante proprio mentre stava parlando l'avvocato. Stiamo cercando di ripristinare immediatamente il collegamento con l'avvocato Galeandro, che appunto stava illustrando questo aspetto, che poi c'era anche quello relativo un po' alla figura, no, degli assistenti abusivi, che volevamo chiedere prima di chiudere, Giulio. Allora, 331-8200-213, come sempre, se c'è qualche curiosità, domanda in quest'ultima parte. Abbiamo ripreso immediatamente l'avvocato Francesco Galeandro, di nuovo ben ritrovato avvocato, stava concludendo. Okay. La linea, sì, è stata disturbata.
Prego. Il problema o la strategia si ricolloca con nel giusto perimetro della formazione, quindi ricerca, formazione, voglia di investire sui settori giovanili, e il segreto è tutto lì, perché i giocatori ci sono, bisogna solamente rimetterli nelle condizioni, nel seguire una logica, sapendo che devono avere dei tempi che sono diversi da soggetto a soggetto, da dove vengono formati, con chi vengono formati, quindi bisogna ritrovare la voglia, insomma, di rifare calcio nella maniera, diciamo, attuando sicuramente quelle che sono oramai le evoluzioni tecnologiche e quant'altro di necessario, ma tenendo ben saldo il principio che il calciatore lo si fa, lo si vede e lo si forma sui campi di calcio.
Certo. Francesco, due domande tecniche. Tu sei favorevole alle seconde squadre? Perché fino adesso abbiamo scherzato con questa possibilità, e forse probabilmente potrebbe essere arrivato il momento di renderle obbligatorie. E che cosa pensi dell'elevazione ai 20 anni del prossimo campionato primavera? È una cosa
ovviamente io rispondo sempre con considerazioni mie personali,
certo, della tua esperienza,
e quindi dico probabilmente il fatto, rispondo alla seconda domanda, di aver elevato nuovamente l'under 19 all'under 20, quindi dando un anno più di formazione, vuol dire che quel processo anticipatorio a cui avevano dato fede non si è rivelato tale, perché è pacifico che i giocatori che escono da una primavera dopo poco tempo non sono pronti per andare ad affrontare un campionato come può essere la Lega Pro e la Serie B, a meno che ci sono sempre le dovute eccezioni, che sono il fatto di un giocatore che ha qualità fisiche, ha genialità, ha delle capacità superiori agli altri, ma nella media un giocatore ha bisogno di fare il suo percorso formativo, quindi mandarlo prematuramente in un club dove si richiede attenzione, dove oggi ancora più che prima si è sottoposto a pressioni mediatiche in qualsiasi categoria e club tu vada a giocare, quindi abbiamo bisogno anche di che il giocatore non sia solamente forte sul campo, ma sia anche forte complessivamente, quindi dotato anche non solo di caratteristiche tecniche, fisiche, ma anche di struttura mentale.
Certo.
E invece, per quanto riguarda la prima domanda, sono assolutamente favorevole, perché seppure, come ho detto prima, il calcio ha una regola, che è quella fondamentale, che non si può snaturare, che è quella della ricerca dei giocatori sui campi di calcio, oggi il calcio va ad una velocità completamente diversa da quella che era prima, e abbiamo bisogno delle seconde squadre, perché i bisogno sempre di giocatori più pronti per essere assimilate, le competizioni aumentano, si parla sempre di più di competizione sia delle nazionali che sia dei club anche a livello internazionale, e quindi sono assolutamente favorevole, e un club necessariamente in questo anziché doverli mandare in prestito necessariamente, può continuare a crescere nel suo club, valutando giorno per giorno quelli che sono gli accorgimenti che bisogna dare ad un atleta.
Si tratterebbe, Marco, di una sorta di decanter la seconda squadra, nel senso che i giocatori che non sono pronti subito avrebbero la possibilità soprattutto di misurarsi non con i pari età, che questo secondo me, non so cosa ne pensa Francesco, è il grande limite della elevazione a 20 anni del limite di età del campionato primavera, perché i campionati tra coetanei non sono sufficientemente probanti e allenanti, per cui si rischia davvero di far invecchiare qualcuno, se è vero, come è vero, dico io, che prima un giovane va a giocare con tutti i rischi del caso, e ne ha parlato Francesco, poi tutto sommato meglio è.
Sì, sì, io Giulio, sì, De Camper ha detto, come usando questo termine, potrebbe essere,
vino.
Inteso, essere un attimino frainteso, ma in realtà...
Vabbè, però ci sta, no?
No, diciamo che dobbiamo invece responsabilizzarli ancora di più, perché non si tratta, non dobbiamo assolutamente affinarli o farli prendere, ossigenarli, e forse mi piacerebbe di più, usiamo il come vuole il nostro Presidente del Consiglio, gli italianismi piuttosto che termini importati, perché questi ragazzi hanno bisogno di quando dico ragazzi parlo di noi tutti che facciamo parte del calcio,
certo.
Abbiamo bisogno di responsabilizzarci, perché il calcio non è solamente un gioco, è una industria, è un'impresa, è una professione, è un lavoro, e la gente soprattutto ci guarda. E dobbiamo essere anche da esempio per quelle che sono le nostre peculiarità, o anche meglio dire le nostre responsabilità.
Assolutamente. Allora io mi devo fermare perché siamo al termine anche del nostro appuntamento, è volato il tempo a nostra disposizione. Vi ricordo che con Ajax Agenti l'appuntamento è tra 15 giorni, ogni martedì alle 16:30. Io ringrazio come sempre l'avvocato Francesco Galeandro, che è stato con noi in questo spazio. Avvocato, grazie, a presto, naturalmente buon lavoro.
Grazie a voi tutti.
E ringrazio anche veramente il mio compagno di avventura in questa rubrica, l'avvocato Giulio Dini. Giulio, noi poi ci sentiamo presto per altre cose. E ricordo anche il tuo appuntamento sempre con Scanner, sempre presente naturalmente, quindi il venerdì, quando non ci sono le partite, la partenza alle ore 20 su TMV Radio, l'appuntamento settimanale con Giulio Dini. Grazie Giulio, a presto.
Grazie, a presto.
Un abbraccio, noi adesso ci fermiamo dando appuntamento alla prossima puntata con Ajax Assagenti.
La voce della gente. L'approfondimento sul mondo dei procuratori di TMV Radio. A cura di Ajax Assagenti.
Bene, 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 bene. Allora, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento giornaliero, quindi tra poco daremo la linea a Piazza Affari. Abbiamo qualche messaggio al volo, proprio un 30 secondi da recuperare?
Ciao ragazzi, io sto sentendo spesso criticare Inzaghi. Inzaghi, è vero, avrà fatto un campionato non all'altezza, ma comunque arriverà nelle prime 4, 100%. Ha vinto una Supercoppa, è in finale di Coppa Italia nettamente favorito sulla Fiorentina, è a un piede e mezzo in finale di Champions League, che è una partita secca con i giocatori che ha l'Inter. Chi dice che non può vincere? E se si critichiamo questo allenatore, gli altri, da Allegri a Pioli, che si deve dire? Io, secondo me, è tutto ingiusto quello che si sta dicendo, su mio parere, su Inzaghi.
Vabbè, io sinceramente penso che pensare che adesso tutto possa essere cancellato sempre con una partita, con una cosa, io credo che un'analisi va fatta sempre un po' più approfondita. Nessuno... Poi io non capisco tutto sto risentirsi se uno fa una critica, fa un'osservazione su quello che è stato il campionato, tutto. Però vabbè, dai, è giusto pure che uno la pensi in maniera diversa. Poi allora che facciamo? Facciamo così: se non passa usiamo un metro, se passa ne usiamo un altro, se arriva in fondo ne usiamo un altro ancora, se perde magari 4-0 la finale ne usiamo un altro ancora. Arrivare in finale è un grande merito, l'abbiamo detto. Poi se dobbiamo andare a fare la domanda, diciamo, che rimane sempre e che abbiamo detto, è che quella il fatto che non sia stata competitiva fino in fondo in campionato, magari ci lavoreranno, il prossimo anno lo saranno. Dire questo e sottolineare questo, se poi qualcuno si offende, a me interessa zero, è un problema di chi si offende, si analizza sempre di volta in volta, il calcio è questo, cambia di partita in partita, in partita in partita, è giusto analizzare quello che si vede, nessuno ha in un certo momento la sfera per poter prevedere, quindi mo sono tutti bravi, adesso tutti quelli che elogiano Inzaghi sono tutti bravi, quegli altri sono tutti una massa de, è tipico modo di ragionare sempre in base a quello che viene in quel momento. Mi fermo qua, appuntamento con Piazza Affari che sta per cominciare, appuntamento invece con la Champions a partire dalle ore 20 per la prepartita di Inter Milan e poi tutta la serata da vivere con la Champions League. Noi ci sentiamo domani a partire dalle ore 13. Ciao.
Maracanã.